Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Bentrovati a tutti gli ascoltatori, siamo di nuovo insieme per una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi e con le nostre storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock, carcere e non solo rock, carcere e musica dal mondo e dalla storia. La musica di oggi ci arriva dalla storia più grande. Siamo a Milano in un giorno di aprile.
In quel giorno d'aprile, la mattina presto, un gruppo di uomini si riunì in via Copernico 9, a poche centinaia di metri dalla stazione centrale. Lì vi si trova l'Istituto Salesiano Sant'Ambrogio Opera Don Bosco. Dentro quelle mura fecero la storia. Dentro quelle mura, alle 8 di mattina di quel giorno d'aprile, all'unanimità venne proclamata l'insurrezione.
Nello stesso giorno, sempre a Milano, un altro uomo si recava presso l'arcivescovado in un ultimo tentativo di trattativa. Una volta fallito, scappa a Como con l'idea di raggiungere la Svizzera, ma non vi arriverà mai.
Nell'istituto salesiano di via Copernico vi era un prete, il cui nome era Don Francesco Beniamino della Torre. Da subito aveva preso contatto con quegli uomini. Altre riunioni segretissime e rischiose si erano in passato, grazie a lui, tenute lì dentro. Aveva poi organizzato le comunicazioni tra i combattenti, si era adoperato per la messa in salvo dei ricercati.
Anche in quel giorno d'aprile aveva organizzato la riunione presso l'Istituto Sant'Ambrogio. Una follia. La vicinissima stazione centrale era militarizzata. Poco lontano vi erano i vertici di strutture nemiche. O forse la loro salvezza. Chi avrebbe mai potuto pensare che si riunissero proprio in questo scenario?
Poco dopo mezzogiorno le principali fabbriche vennero occupate. Le sedi di grandi testate vennero liberate e gli impianti utilizzati per stampare edizioni insurrezionali di altri giornali.
Uno degli uomini che in quel giorno d'aprile si erano riuniti presso l'Istituto Salesiano si chiamava Sandro Pertini. Con lui c'erano altre grandi figure della Resistenza italiana. Alle 8 di mattina di quel giorno d'aprile il Comitato di Liberazione Nazionale aveva proclamato quell'insurrezione che in poche ore avrebbe portato alla liberazione dal nazifascismo. Era il 25 aprile del 1945. Ce lo racconta a suo modo Francesco Guccini in questa canzone. Dall'ultima Thule del novembre 2012 ci ascoltiamo quel giorno d'aprile.
Il cannone una sagoma nera contro il cielo cobalto ed il gallo passeggia impettito dentro il nostro cortile. Se la guerra è finita, perché ti si annebbia di pianto questo giorno di aprile? Ma il paese è in festa e saluti i soldati tornati, mentre mandrie di nuvole pigre dormono sul campanile ed ognuno ritorna alla vita come i fiori nei prati, come il vento di aprile. E la Russia è una favola bianca che conosci a memoria e che sogni ogni notte stringendo la sua lettera breve. Le cicogne sospese nell'aria, il suo viso bagnato di neve, e l'Italia cantando ormai libera allaga le strade, sventolando nel cielo bandiere impazzite di luce, e tua madre prendendoti in braccio, piangendo sorride, mentre attorno qualcuno una storia o una vita ricuce. sa se addosso un cappotto o se dormi in un caldo fienile, sotto il glicine tuo padre lo aspetti con il sole d'aprile. E domenica in bici con lui, ai più anni respiri l'odore delle sue sigarette e del fiume che morde il pontile. Si dipinge d'azzurro di fumo ogni vago timore in un giorno di aprile. Ma nei suoi sogni continua la guerra e lui scivola ancora sull'immensa pianura e rivede quell'attimo breve e cicogne sospese nell'aria, i compagni coperti di neve, e l'Italia è una donna che balla sui tetti di Roma nella vana dolcezza dei film dove canta la vita, ed un papa si affaccia, carezza i bambini e la luna, mentre l'anima dorme davanti a una scatola vuota. Suona ancora per tutti campana e non stai su nessun campanile, perché dentro di noi troppo in fretta ci allontana quel giorno di aprile.
Quel giorno d'aprile, Francesco Guccini, in questa puntata dedicata alla Resistenza, ai canti della Resistenza, agli imprigionati a causa della loro Resistenza. Sì, perché dobbiamo ricordare che l'articolo 27 della nostra Costituzione, quando al terzo comma dice, in modo bellissimo e perentorio, che le pene, non la pena, le pene, non devono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. E quindi, quando con quel plurale le pene non dice che solo il carcere è la pena, quando dice che la dignità è un limite al potere di punire e che bisogna puntare alla reintegrazione sociale, lo dice nella consapevolezza del sangue versato dai nostri costituenti che nelle prigioni fasciste c'erano finiti.
E siamo in vista del 25 aprile, come ogni anno a Jailhouse Rock dedichiamo una puntata ai canti della Resistenza. Il testo del brano che ci andiamo ora ad ascoltare è di Italo Calvino. Qui lo ascoltiamo nella versione dei Modena City Ramblers. Questa è Oltre il Ponte.
Oh ragazza dalle guance di pesca, oh ragazza dalle guance d'aurora, io spero che a narrarti riesca la mia vita all'età che tu hai ora. Coprifuoco la truppa tedesca, la città dominava, siamo pronti. Chi non vuole chinare la testa, con noi prenda la strada dei monti.
Silenziosa sugli aghi di pino, su spinosi ricci di castagne, una squadra nel buio mattino discendeva l'oscura montagna. La speranza era nostra compagna, a saltar caposaldi nemici, conquistandoci l'armi in battaglia, scalzi e laci eppure felici. Avevamo vent'anni oltre il ponte, oltre il ponte che in mano nemica, credevamo l'altra riva la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte, tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene avevamo nel cuore. A vent'anni la vita è oltre il ponte, comincia l'amore.
tra i tigli, con te cara che allora non c'eri, e vorrei che quei nostri pensieri, quelle nostre speranze di allora, rivivessero in quel che tu speri, oh ragazzi.
Modena City Ramblers, su testo di Italo Calvino, in questa puntata di J-Louse Rock in vista del 25 aprile. E adesso vogliamo farvi ascoltare una testimonianza che già gli ascoltatori di J-Louse Rock hanno potuto ascoltare in passato. Lei è Teresa Vergalli, era una staffetta partigiana in Emilia-Romagna, il cui nome di battaglia era Annusca. È morta a 97 anni lo scorso 16 maggio, il 16 maggio del 2025. Questo è quindi il primo 25 aprile senza di lei. Ciao Teresa, sentiamo che cosa aveva detto ai microfoni di J-Louse Rock.
Di fronte alla parola tortura, lei oggi, dopo tanti anni, a cosa pensa?
Penso alle mie amiche che sono state più sfortunate di me e che sono cadute nelle mani dei cosiddetti ragazzi di Salò e dei tedeschi, e sono state torturate e mai riconosciute anche loro stesse. Non si sono vantate di questo, anzi hanno evitato di raccontarlo, come se fosse stata una vergogna, e hanno evitato di raccontare specialmente quelle torture che riguardavano la sessualità, le parti intime, eccetera. Questo le fa ancora più meritevoli di riconoscimento, perché nonostante questo non hanno parlato, non hanno fatto i nomi, non hanno raccontato i luoghi. E se noi ci siamo salvati, se io e la mia famiglia ci siamo salvati, lo dobbiamo proprio a loro, a queste ragazze.
Lei era una staffetta partigiana?
Io ero una staffetta, io ero una delle più giovani, perché avevo 16 anni e 17. Quando è finita la guerra mi mancavano 6 mesi ai 18. Queste ragazze, io...
Dove eravate?
Eravamo in provincia di Reggio Emilia. Queste ragazze io ne voglio ricordare tre. Una della quale non si è mai parlato e della quale anch'io mi ero dimenticata. Aveva nome di battaglia Mimma. Era stata arrestata e portata al centro antiguerriglia di Ciano Denza, dove c'erano i tedeschi, però guidati e accompagnati dai giovani fascisti, tra i quali uno che è stato poi processato dopo la guerra, che si chiamava Arduini Luigi, che aveva 19 o 20 anni ed era il capo dei torturatori. Questa donna Dopo la guerra ci siamo persi di vista ed è stata recuperata al 60° anniversario della liberazione, quindi dopo 60 anni è riuscita a raccontare per la prima volta quello che le hanno fatto. E lei ha detto che non l'ha raccontato nemmeno al marito, che pure era un partigiano, e non lo voleva raccontare nemmeno dopo tutti questi anni. E incoraggiata da un'altra partigiana è riuscita appena, io ho la registrazione, è riuscita appena a dire ma sì, con quei bastoni che ce li infilavano dappertutto, poi si è messa a piangere e raccontava che era tutto questo con un cerchio di spettatori, perché questo fascistello insegnava agli altri, poi c'erano i fascisti eccetera, e ha detto che non l'aveva, tutta la vita aveva cercato di dimenticare questi fatti. E veramente io mi sono sentita molto molto sconvolta,
perché
questa donna era una delle tante donne iscritte, aderenti ai gruppi di difesa della donna di allora, ed era una di quelle che aiutava a fare la staffetta. E da lei io mandavo mio fratello, che era un ragazzino, a portare i volantini, che erano i manifesti di allora, erano grandi come volantini, per affiggerli di nascosto alla notte, oppure le informazioni, le circolari e tutte le notizie o le iniziative che riguardavano le donne che affiancavano i partigiani di pianura nelle azioni che si facevano in pianura.
Teresa Vergalli con la sua drammatica testimonianza ai microfoni di Jailhouse Rock. Teresa Vergalli ci ha lasciato lo scorso maggio, questo è quindi il primo 25 aprile senza di lei. E adesso un brano notissimo a Roma, un brano che nasce subito dopo la fine della guerra, ma affonda le radici più lontano. Ce lo ascoltiamo dalla voce di Piero Brega, del Canzoniere del Lazio. Questa è Su Comunisti della Capitale.
Su Comunisti della Capitale è giunta al fine il dì della riscossa. Quando alzeremo sopra al Quirinale bandiera rossa, questa città ribelle mai domata dalle rovine dei bombardamenti, la Guardia Rossa suona la donata, tutti presenti. 20 anni e più di tirannia fascista, col carcere, il confino ed il bastone, non hanno menomato al comunista la convinzione, la convinzione d'una nuova era che al mondo porterà la redenzione. Porta scritto sulla sua bandiera rivoluzione, e se la polizia ce lascia verde, e se la polizia ce lascia in pace, risponderemo dalle barricate piombo cor piombo. Se cadremo in un fulgor di gloria, schiacciando borghesia e capitalismo, dal sangue nascerà la nuova storia del comunismo. Dal sangue nascerà la nuova storia del comunismo.
Su Comunisti della Capitale a Jailhouse Rock.
La storia del fascismo è una storia di violenze e di torture. È non solo una storia tragica, ma è anche una storia forse non conclusa. Sentiamo su questo e su altro cosa ha detto ai microfoni di Jealous Rock lo storico Mimmo Franzinelli, che ha dedicato una vita ad occuparsi del periodo fascista.
Mimmo Franzinelli, anni fa insieme a Lampi presentammo Tortura, un tuo libro che descriveva la tortura come sistema del regime fascista per annichilire i dissidenti e gli oppositori, e ricordo con affetto che in quella presentazione c'era l'allora presidente dell'ANPI, Carla Nespolo, che purtroppo ci ha lasciati. Puoi raccontarci questo sistema pianificato di tortura fascista e che cosa significava allora la tortura come strumento di controllo dei dissidenti e degli oppositori?
Il fascismo ha naturalmente degradato la società civile italiana, ha introdotto ad esempio e ha reso istituzionale la delazione, c'erano categorie di cittadini, ad esempio i portieri degli stabili urbani, che erano costretti a denunciare quanto accadeva nel loro caseggiato, oppure i titolari di osterie, di alberghi e via dicendo. Per quanto riguarda la tortura, indicherei tre fasi fondamentali. La prima, lo squadrismo la utilizzava ad esempio in pubblico, costringendo a ingerire olio di ricino, con risultati che si possono immaginare. Era una forma di umiliazione pubblica, una forma anche di tortura sul piano stesso morale. Il secondo aspetto, di una gravità ancora più enorme, se possibile, riguarda le carceri. Con il codice Rocco, praticamente direttori e secondini avevano mano libera e ci fu un notevole aumento delle percosse e delle forme vere e proprie di tortura. Inoltre anche nelle caserme con il fascismo, in piccola parte anche dopo, si comportava in modo arbitrario. La terza fase, quella di maggiore gravità, riguarda la guerra civile tra l'autunno del 43 e la primavera 45, quando la Repubblica Sociale Italiana ricorse in modo metodico alla tortura, soprattutto in bande parapoliziesche, la banda Carità, la banda Koch, la banda Collotti, rispettivamente a Roma, Firenze, Milano e Trieste, operavano come collaborazionisti dei tedeschi e le torture avevano un significato di estorcere informazioni e quindi debellare le reti resistenziali.
Mimmo Franzinelli, riprendendo il titolo di un altro tuo lavoro, il fascismo è finito o meno il 25 aprile del 1945?
Il fascismo è finito il 25 aprile è il titolo, diciamo un po' ironico e provocatorio, di un pamphlet che ho pubblicato per La Terza, dove insieme agli evidenti connotati, diciamo, di cambio di linea, di contesto, dalla guerra alla pace, dalla monarchia alla repubblica, ci sono elementi di continuità: la mancata epurazione della magistratura, la mancata epurazione della polizia, non soltanto ai vertici ma anche alla base, la restaurazione di tutti i prefetti fascisti di carriera con la cacciata dei prefetti della liberazione, e quindi il fascismo ha avuto elementi di continuità che sono stati peraltro studiati in modo notevole da Claudio Pavone, e nei tempi lunghi la sua eredità ha pesato, io credo anche continui a pesare, nei rapporti istituzioni-cittadino, con la tendenza a trasformare il cittadino in suddito, quindi a privarci di diritti. È un'impostazione di tipo gerarchico verticista che il fascismo ha recuperato nei lati peggiori del sistema liberale, li ha enfatizzati e appunto li ha lasciati in eredità. Non dimentichiamo che il codice Rocco rimase per decenni in vigore dopo la caduta del fascismo.
Purtroppo di grande attualità, ci parli della figura di Matteotti nella costruzione della resistenza che verrà.
Giacomo Matteotti è stato veramente un personaggio fuori dall'ordinario. ma più per i tratti che sono noti, la sua fortissima opposizione al fascismo. Io in un libro pubblicato da Mondadori, Matteotti e Mussolini, una sorta di biografia parallela, analizzo degli aspetti poco conosciuti che mi sembrano molto importanti, cioè il fatto che andò controcorrente dentro la stessa sinistra che era all'epoca massimalista e non riformista, e in prima persona, senza considerare il fatto che lui era deputato, quindi aveva anche determinati privilegi di status, si è battuto con la base appunto dei socialisti, con i suoi contadini della Polesine, e l'aspetto, uno degli aspetti più tipici del personaggio è quando arriva a metà gennaio del 21, 1921 a Livorno per il congresso nazionale del Partito Socialista, gli comunicano che a Ferrara, faceva parte della regione in cui lui si batteva in prima linea, i fascisti, gli squadristi, avevano travolto l'amministrazione comunale e decapitato il sindacato. Cosa fa? Immediatamente è sceso dal treno a Livorno, riprende un altro treno, va a Ferrara e a Ferrara trova una situazione terribile, la città in mano alle camicie nere, la prefettura è dalla loro parte. Ebbene, Matteotti va alla sede della Camera del Lavoro, viene due volte percosso, insultato, vilipeso e testimonia la sua presenza. E questo è un atto, diciamolo pure, di sacrificio che andava controcorrente. E quindi lui prefigura una resistenza che verrà 20 anni più tardi, ed è un personaggio, Giacomo Matteotti, che ci guadagna molto a essere tolto dal mito, dalla leggenda, e ad essere messo con i piedi per terra. Un personaggio veramente per tanti aspetti inattuale, che manca oggi in ambito progressista.
E ora parliamo del tuo ultimo libro, ovvero La resa dei conti. In che modo è avvenuta? Ci racconti la storia di cui parli nel tuo ultimo lavoro di ricerca?
Il mio nuovo libro, La resa dei conti, dalla guerra civile alla violenza postbellica, 43-45, è una rivisitazione a tutto campo della guerra civile, della guerra di liberazione, dell'occupazione tedesca, seguendo il filo della violenza e facendo comprendere come quella resa dei conti, che è stata così enfatizzata e decontestualizzata, avvenuta a ridosso della liberazione, in realtà è radicata in quei 20 terribili mesi in cui i fascisti diedero il peggio di sé in una dimensione collaborazionista, e quindi enumerando in una situazione tipica che io ho individuato a Brescia. Brescia significa praticamente Repubblica Sociale Italiana, che aveva la sede a Salò sulla sponda occidentale del lago di Garda. Analizzando appunto quanto hanno perpetrato fascisti e tedeschi, si comprende, vuol dire che si spiega su un piano razionale, su un piano storico, quelle degenerazioni che sono state a Brescia simboleggiate dalla strage di Santa Eufemia, con una quarantina di fascisti all'inizio del maggio trucidati da un piccolo gruppo di partigiani garibaldini. E credo che il compito della storiografia sia appunto questo: contestualizzare, calarci nell'epoca, evitare giudizi di tipo moralistico e fare un uso critico della ragione, con la convinzione che in me è profonda che non ci debbano essere argomenti tabù, perché i tabù favoriscono una forma molto spinta di neo-revisionismo che mette appunto fuori dal contesto, mette delle situazioni giudicandole con la mentalità di oggi e non con un contesto di guerra civile, guerra di liberazione e occupazione tedesca.
Era Mimmo Franzinelli ai microfoni di J. Laus Rock, che con le sue ricerche storiche si è concentrato moltissimo sul fascismo e sulla resistenza. Questa canzone ha la musica di Ennio Morricone. Gabriella Ferri la incide nel suo album Ritorno al futuro del 1997. Ci ascoltiamo Via Rasella.
Via Rasella, t'hanno messa a pecorone.
t'hanno dato sul groppone. Giovinotti belli e muori, state zitti gli addormiti, con la faccia contro il sole. Maledetto, maledetto sto dolore. Maledetto, maledetto sto silenzio. Chiudi l'occhio e stringi il cuore, mi fratello, n'antra ancora. Esci giorno, fatto onore, a ricontela sta storia. Via Rasella t'hanno messa a pecorone, e t'hanno dato, e t'hanno dato sul groppone.
Via Rasella nell'interpretazione di Gabriella Ferri qui a J-Laus Rock. Adesso entriamo in carcere con il giornale radio dal carcere, che ogni settimana ci racconta quel mondo dall'interno delle carceri di Roma Rebibbia Nuovo Complesso e Milano Bollate. Ecco il GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
La chiamano riabilitazione. Buonasera o buongiorno a tutti, sia a tutti quelli che per meriti e o fortuna mai varcheranno quel cancello. Qui la chiamano Porta Carraia. Dico qui perché chi vi parla è un detenuto qualunque, un detenuto che fino a 5 mesi fa era perfettamente integrato nella vostra società. Vostra perché quando a torto o a ragione si varca quella porta, tutto svanisce. Ruoli lavorativi ricoperti, la famiglia che si ha alle spalle. Svanisce tutto, la dignità per prima. Si cucina dove si va in bagno, nei stessi 3 metri quadri. Si dividono 18 metri quadri in 6 persone, a volte discutibili, spesso condannabili, ma sempre di persone parliamo. A 52 anni sono capitato in questo inferno. Lo chiamo inferno non per le anime che lo abitano, perché, cari signori, anche se detenuti, quando finisci qui capisci che siamo tutti in pericolo. Alle sbarre ci si abitua, ai spazi ristretti ci si plasma, l'aria contata te la fai bastare, ma la famosa parola magica, riabilitazione, qui lo Stato non c'è. Qui lo Stato, per meglio dire il sistema, il modus operandi, ha una sola parola che descrive il tutto. Quella parola è semplice ma devastante. Si chiama infantilizzazione. Sì, avete capito bene, qui tutto è surreale. Nel 2026, per comunicare con chi ci sorveglia, bisogna compilare le domandine. Lo si può fare da soli o ci si reca dallo scrivano o si passa dall'educatore. Questo processo, l'infantilizzazione, parte dal basso, dall'uso di parole perse nel tempo, come appunto domandine, foglietti interni 15x21 sui quali per comunicare un qualsiasi bisogno si deve indicare settore, sezione, piano e cella. Tutto questo seguito da richiedo alla signoria vostra. Beh, inutile proseguire nei particolari. Si entra qui a torto ragione come adulti colpevoli o meno e si esce come bambini delusi. Ci si può impegnare, si possono seguire vari corsi, sempre se te lo permettono, ma una cosa è certa, si esce degradati nello spirito e nel fisico, si esce infantilizzati. Rebibbia G8, gli annunci già fatti.
Don Raffaè, lettera a Fabrizio De André. Ciao Fabrizio, sono passati tanti anni da quel 1990, ci eravamo appena svegliati dalle notti magiche di Totò Schillaci e nella caserma dove mi avevano destinato con la chitarra si cantava il ritornello che avevi scritto per ringraziare la mamma di Cicerinella per la ricetta che ci aveva dato per fare un buon caffè. Che dirti di Pasquale Caffiero? Se non è morto è certamente in pensione e comunque non sto a Poggio Reale ma a Rebibbia, dove, credimi, non esistono né i Pasquale né i Don Raffaè. Qui ci sono più di 100 catenacci e più di 1500 poveracci e briganti, papponi, cornuti e lacchè non ci stanno più, non sono più un reato, ma ci sono colpe peggiori, più vili, più basse E con gli assistenti, certo, non parla nessuno. Non leggono il giornale, sbattono forte grati e blindi. Notizie e ingiustizie sono sempre le stesse, cambiano nomi e luoghi, ma la sostanza è uguale e, come allora, lo Stato sì, si costerna, ancora oggi si indigna, ma non getta la spugna, questo no, non lo può fare, perché in realtà non ha mai cominciato a lottare. E la dignità, sì, la dignità non sa cosa sia, ecco perché, forse, ancora oggi, non la concede di conoscere nemmeno a noi. Caro Fabrizio, ti confermo che ancora qualcuno vive nelle roulotte, lavoro, inflazione, e la speranza di risolvere tutto con un ambo che ci arriva in sogno è attualissima. Ma ancora di più esistono le carceri d'oro, intese che sono per più di qualcuno un affare d'oro. In realtà sono senza decoro e fatiscenti. E in cella, con Cicerinella, sono in sei. Ti salutano e ora, insieme a loro, ci bevimmo un caffè. Alessandro, G12.
17 mesi e un giorno. Forse qualche affezionato ascoltatore se ne ricorderà, ma la prima volta che abbiamo dato la notizia del possibile arrivo del CAF dentro le Bibbia era esattamente 17 mesi fa. Era dicembre del 24, quando su iniziativa del consigliere regionale Claudio Marotta dell'Alleanza Verdi Sinistra fu approvata all'unanimità la legge regionale che prevedeva la nascita dei centri che avrebbero dovuto aiutarci a ricevere una pensione, un'indennità o a cercare un documento o a far valere i diritti maturati fuori da qui e magari farci pagare il giusto per i lavori svolti dentro queste mura. Dopo 17 mesi, ora finalmente, superando tutte le lunghezze burocratiche e probabilmente gli intralci politici nascosti, quel provvedimento è stato pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lazio. Nella legge c'è anche la previsione di spesa, 50.000 euro, e c'è la divisione fra gli enti e le associazioni che hanno vinto il bando. Tutto è pronto. Dovrebbe essere tutto pronto, al condizionale, perché a questo punto sta alla direzione di questo carcere muoversi, informarsi, darsi da fare, mettere a disposizione una stanza e degli orari, cose che avrebbero potuto fare tranquillamente prima, ma ora devono farlo. E deve farlo adesso. Capiamo bene che un ufficio allestito per difendere i nostri diritti non sia nelle sue priorità, ma di un CAF, così come di un presidio medico, così come di un intervento per risistemare le celle decrepite, così come degli agenti che ci accompagnano a fare le visite ospedaliere, ce n'è bisogno ora e va fatto. Redazione Radio Rebibbia, Jailhouse Rock.
Amici ascoltatori, buonasera. Buonasera a tutti dal carcere di Bollate, dal gruppo dei commedianti, dalla gente di teatro, insomma. Dai nostri microfoni, Claudio, Gianluca, Filippo, Nicola, F, Alessio e, ricordate questo nome, Martin. In ogni carcere, o almeno in un certo numero, c'è un teatro.
Teatro significa tante cose per noi. Andare in scena, andare oltre se stessi, imparare a conoscersi e a riconoscersi, indossando le vesti di qualcun altro.
Imparare a diventare un po' diversi.
Ma diversi da chi?
Forse da come eravamo.
Ah dai, sempre i soliti discorsi da indottrinati. Dillo, hai visto Grazie ragazzi, il film con Albanese. Così adesso vivi un processo di immedesimazione. La vita però non è un film, e qui siamo in carcere. E comunque è un bel film. Spiega bene il percorso di un gruppo di detenuti che attraverso la recitazione imparano un mestiere, si mettono in gioco, si definiscono. Si dice tanto che siamo tutti essere in divenire. Ecco, attraverso il teatro diveniamo qualcosa.
Va bene, ma qua non si vede nessuno. Non dovevamo provare alle 9 questa sera?
Hai pronta la tua parte, Gian?
Io sono a tu pronto. Parlerò della figura centrale del teatro nella cultura greca, di Platone, del processo a Socrate. Ad Atene il teatro era considerato il vertice della cultura e agli spettacoli andavano tutti. Pensate che portavano anche i carcerati. Venivano portati ad assistere agli eventi perché è considerato la forma più alta di educazione civica nella polis. Non avevano niente da imparare da noi antichi greci. All the world is a stage. Tutto il mondo è un palcoscenico, dove gli uomini e le donne sono soltanto gli attori, con le loro entrate, le loro uscite, anche dal carcere. Ognuno di loro recita molte parti.
A volte penso a noi come a delle scimmiette ammaestrate. Facciamo i buffoni, i clown, allegri o tristi, davanti al pubblico, spesso anche a magistrati, che ci guardano, come fossimo dei fenomeni da baraccone, che si agitano dietro le sbarre. Guarda, sa anche recitare, ma chi l'avrebbe mai detto? La gente da fuori viene dentro per vedere i carcerati andare in scena. Mi sembra molto sadico. Poi però penso che devo andare oltre, elevarmi, perché c'è qualcosa di più profondo dietro. Ci sono carcerati che grazie al teatro in carcere si intende, sono diventati attori di talento.
Ma voi lo sapete che nella storia, fino al 1700, gli attori erano considerati persone di serie B. Addirittura li seppellivano fuori dalle mura della città, lontani, separati dal resto della gente, la gente per bene.
Anche le carceri le costruiscono fuori dalle città, lontane, ben nascoste dalla società. Quella società che deve ignorare l'esistenza, fare finta che non esistano, perché non vuole fare i conti con la sua cattiva coscienza.
Siamo ai margini, viviamo al confino, al limite. Siamo vuoti a perdere, le nostre vite sono al limite. Sono più vivi i personaggi che interpretiamo di noi. Forse ci salverà il teatro.
I limiti li abbiamo superati. Adesso però, su questo palco vuoto, dove stiamo mettendo in scena noi stessi, ci sentiamo più veri.
Non ci voglio più tornare qui. Meno male che c'è il teatro, per abbattere questo tempo gratuito, questo tempo carcerario. Ma sì, prima o poi finirà sto calendario.
Andiamo avanti così, tra finzione e realtà, tra teatri e prigioni, tra muri e illusioni. Forse non cambierà la società con i suoi pregiudizi, ma noi sì, siamo riusciti a cambiare noi stessi.
Questo teatro vuoto, questa sera, lo abbiamo riempito con la nostra energia, con la nostra voglia di metterci a nudo, di confrontarci, di fare gruppo, di essere un gruppo. Ci siamo spinti a recitare senza copione, senza regia, senza tecnici, senza pubblico, senza tempo e senza permesso. Che grande spettacolo che è andato in scena.
E grazie a tutti, da F. Grazie da un commediante. Sipario!
Grazie a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci, un inchino virtuale.
E mi truco perché la vita mia non mi riconosca e vada via. Grazie amici a casa.
Il GRC, il giornale radio dal carcere. Noi ringraziamo i detenuti e le detenute che ci lavorano e ringraziamo anche i volontari che coordinano le redazioni, Stefano Bocconetti e Federica De Logu a Roma, Paolo Aleotti e Chiara Martinoli a Milano. E adesso noi proprio a Milano restiamo perché arriva la nostra band di musicisti che lì dentro suona con la sua interpretazione dell'immortale. Immortale. Bella, ciao.
Una mattina mi sono svegliato. Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Oh, partigiano, portami via.
Ragazzi, la facciamo un po' rock. E seppellire su montagna. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire su montagna sotto l'ombra di un bel fiore. E le genti che passeranno. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà.
Bella ciao i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate. Ed ecco un altro grande amico di Jailhouse Rock, ovviamente Carmelo Musumeci, dalla sua rubrica L'ergastolano.
Quando leggo le dichiarazioni in rete di cittadini comuni con espressioni fateli marcire in galera, buttate via le chiavi, rimango dall'idea che la società non è cattiva, è solo poco informata e i mass media
non forniscono un'informazione corretta, creano solo notizie. Il nostro è un paese carente di una letteratura carceraria necessaria per spiegare i drammi e le scelte che portano un uomo a delinquere. E molti non sanno che quando sei in carcere non pensi al male che hai fatto fuori, ma a quello che ricevi ogni giorno.
L'ergastolano Carmelo Musumeci, in questa puntata che in vista del 25 aprile dedichiamo ai canti della Resistenza, un'altra canzone popolare riadattata a canto della Resistenza, qui nell'interpretazione dei Gufi. Cosa rimiri, mio bel partigiano?
Cosa rimiri, mio bel partigiano? Cosa rimiri, mio bel partigiano? Io rimiro la figlia tua, è la più bella della città, della città. La mia figlia è giovane e bella, la mia figlia è giovane e bella. Ai partigiani non c'è la do in camerella, la chiuderò, la chiuderò. In camerella chiudetela pure, in camerella chiudetela pure. Verrò di notte, la ruberò sugli alti monti, la porterò, la porterò. Sugli alti monti portatela pure, sugli alti monti portatela pure. Verrò i tedeschi a rastellar e la biondina l'ammazzerà, l'ammazzerà. La mia banda è forte armata, forte armata, dei tedeschi paura non ho, con la mia banda li vincerò, li vincerò. Partigiano, in dov'è la tua banda? Partigiano, in dov'è la tua banda? La mia banda là sugli alti monti a guerreggiare, a guerreggiare. Partigiano, se vuoi la mia figlia, partigiano, se vuoi la mia figlia, di un giuramento tu devi far, di star 7 anni senza baciare, senza baciare.
Mamma mia, che mal giuramento, mamma mia, che mal giuramento.
Aver l'amante così vicino e stare 7 anni senza baci, senza baci. Stato sulle alte montagne, quando fu stato sulle alte montagne, una bufera si scatenò e la biondina in braccio andò. Una bufera si scatenò e la biondina in braccio andò.
Cosa rimiri, mio bel partigiano? A cantare sono i Gufi.
Purtroppo c'è qualcosa che indigna in modo particolare nelle norme approvate nei vari decreti legge sicurezza da questo governo. Ne cito una. Per esempio, quella che prevede la pena pesante, anni e anni di galera, per quei detenuti che disobbediscono ad un ordine dato da un agente di polizia, anche se disobbediscono in forma non violenta. Ecco perché indigna in modo particolare, perché sembra che ci riporti proprio al carcere fascista, a quel carcere che volevamo essere, che fosse superato per sempre, quel carcere dove il regolamento prevedeva che i detenuti dovessero camminare lungo i muri e con la testa bassa. Per questo noi ci auguriamo che al più presto quella norma venga messa in soffitta e cancellata.
E abbiamo tempo per un ultimo brano da ascoltare insieme. Su Francesco Guccini abbiamo aperto e su Francesco Guccini chiudiamo questa puntata di Jailhouse Rock dedicata al 25 aprile e ai canti della Resistenza. Questa canzone la trovate ancora nell'album L'ultima Thule, sebbene abbia qualche anno in più. Ci ascoltiamo su In Collina.
Pedro, Cassio, e poi me, quella mattina, sotto una neve che imbiancava tutto, dovevamo incontrare su in collina l'altro compagno, figlio al biondo, il brutto. Il ventre era ghiacciato e per la schiena sentivamo un gran gelo da tremare. C'era un freddo compagno su in collina che non riuscivi neanche a respirare. Andavamo via piano e te cammina, perché veloci non potevamo andare, ma in mano tenevamo la carabina, ci fossero dei toni a cui sparare. Era della brigata il brutto e su in collina ad un incrocio forse c'era già, e insieme all'altra stampa clandestina doveva consegnarsi l'unità. Ma Pedro si è fermati e stralunato, gridò compagni, mi si geli il cuore, legato tutto a quel filo spinato, guardate là c'è il brutto, è là che muore. Più niente di volata, tutti corremmo su quella stradina, ma c'era il brutto tutto sfigurato dai pugni e i calci di quegli assassini. Era scalzo, né giacca né camicia, nudo fino alla vita e fra le mani teneva un asse in legno con la scritta: questa è la fine di tutti i partigiani. Dopo aver maledetto e avere pianto, l'abbiamo tolto dal filo spinato, sotto la neve compagni abbiamo giurato che avrebbero pagato tutto quanto. Abbiamo sepolto là sulla collina e sulla fossa ci ho messo un bastone. Cassio ha sparato con la carabina, un saluto da tutto il battaglione. Col cuore stretto siamo tornati indietro, sotto la neve andando piano piano, piano sul ghiaccio che sembrava vetro, piano tenendo stretta l'asse in mano. Quando siamo arrivati giù al comando, ci hanno chiesto la stampa clandestina, Cassio mostro i cartelli in una mano e Pedro indica un punto su in collina. Il cartello passò di mano in mano sotto la neve che cadeva fina. In gran silenzio ogni partigiano guardava quel bastone su in collina.
Collina e su Francesco Guccini chiudiamo questa puntata di Jailhouse Rock, nella quale abbiamo celebrato insieme la Resistenza il 25 aprile. Durante la settimana potete ascoltare in podcast le puntate che avete perso attraverso il sito www.jailhouserock.it e ci trovate anche su Instagram e su Facebook. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati nel mondo delle prigioni, perché in prigione, in tutte le prigioni del mondo e della storia, a volte, come abbiamo sentito, si viene veramente molto suonati. Noi ci risentiamo la prossima settimana, stesso giorno, stessa ora e stesse frequenze. Un saluto da Susanna Marietti
e da Patrizio Golnella.
Walking party in a county jail. Prison hours down there again.